Ma buon sabato mattina da Clarissa Tami, in diretta da Poschiavo, anche con Diamoci una mano. Quest'oggi vi faremo conoscere varie realtà, perché ne abbiamo riunite diverse di realtà per parlare di qualche cosa che spesso diamo per scontato, ma che è il vero motore di Poschiavo, o meglio della Val Poschiavo tutta: la voglia di fare insieme. A volte, quando guardiamo le nostre montagne, pensiamo che siano loro a proteggerci e tenerci uniti. Ma la verità è che una comunità resta in piedi grazie a chi decide di uscire dal proprio giardino e chiedersi: cosa posso fare io? Oggi non parleremo solo di compiti o di servizi, ma di passioni, perché il volontariato o spendersi per gli altri non è un semplice tappare i buchi dove non arrivano le istituzioni, ma è un modo per manifestare attaccamento alla propria terra e di sottolineare che la qualità della nostra vita dipende da quanto siamo disposti a donare agli altri. Spesso diciamo di non avere tempo, ma la domanda: il tempo per gli altri si trova o si crea? Forse in un mondo che ci vuole sempre più isolati dietro uno schermo, trovarsi intorno ad un tavolo per raccontare come ci si aiuta a vicenda è già una piccola rivoluzione. E allora vorrei dare anche il benvenuto al mio compagno di avventura quest'oggi a Diamoci una mano. Sono molto contenta di salutare Sergio Savoia, che sarà il nostro accompagnatore esperto, insomma.
In spirito contemplativo, Clarissa. Bellissime parole quelle con cui hai voluto inaugurare questa puntata un po' speciale di Diamoci una mano, qui, come hai detto, tra le montagne, in un paese, in una valle meravigliosa. E come diceva qualcuno, la casa sono le persone, non è un posto. È vero che è anche un posto, ma le persone di quel posto lì creano una casa, creano una comunità. E oggi credo che sarà uno dei temi che emergeranno, no, da questa piccola esplorazione di quello che è il mondo dell'associazionismo, del volontariato, dell'accudimento, insomma, di tutte queste cose che toccheremo questa mattina con i nostri molti ospiti.
Molti ospiti, allora direi di presentarli subito. Partiamo e sentiamo anche un commento a questo, appunto, a questo inizio di puntata con queste parole che abbiamo ascoltato. Vorrei dare il benvenuto a Giovanna Ostinelli, che è operatrice sociale e che è qui per rappresentare il movimento.ch, che è una realtà unica nel suo genere. Giovanna, la possiamo spiegare? La lascio spiegare meglio a te.
Sì, volentieri, buongiorno e grazie. È un piacere essere qui e rappresentare il movimento, che è una realtà attiva dal 1998 nella Val Poschiavo. Il 1998 è dietro l'angolo, cioè in realtà noi siamo una realtà estremamente recente per quel che riguarda il panorama delle istituzioni sociali. Eppure, secondo me, l'inizio, che come tutte le cose è la parte più difficile, è stato, si è partiti con il piede giusto, perché Movimento nel 1998 aveva un altro nome, e il nome era L'Incontro.
Ecco, in realtà spiega molto bene l'incontro, perché si incontrano varie realtà nella struttura, giusto Giovanna?
Sì.
Quali sono le realtà che si incontrano? E poi sentiamo, perché abbiamo anche due ospiti che hanno, insomma, sono lì dal primo giorno di quel famoso anno del 98, dopo vi sentiamo. Giovanna, ecco, quali sono le realtà che incontriamo nella struttura?
Allora, è vero che le istituzioni sociali normalmente si specializzano per tipologie di accompagnamento, di presa in carico, e questo nella Val Poschiavo non è possibile. Non è possibile perché siamo una realtà periferica, e se si volesse avere un approccio specialistico bisognerebbe come minimo fare armi e bagagli e spostarsi o di cantone per mantenere la lingua italiana nella quale ci si esprime, e chiaramente si avrebbe sempre voglia di potersi far aiutare nella propria lingua, oppure per rimanere nel canton Grigioni si passa poi in un contesto di lingua tedesca.
Ecco, però quali sono le attività e quali sono gli ospiti che troviamo in questo centro diurno, che poi in realtà alcuni sono anche ospiti, possono anche dormire, quindi stare sempre, no? Com'è che è strutturata? Quali sono appunto gli ospiti? compiti e quali sono le attività che fate?
Allora, noi abbiamo delle attività di tipo lavorativo in ambito prevalentemente manuale, artigianale. E, sì, abbiamo la falegnameria, l'angolo del taglio del vetro, il reparto di candele, il reparto tessile, la cartoleria, il negozio e anche una cucina che è dulcis in fundo perché è la parte più importante, cioè si lavora e si cucina per tutti i giorni per chi frequenta la struttura diurna.
Ecco, dobbiamo dire chi frequenta la struttura, sì, quindi ci troviamo con tre tipologie diverse di disabilità fisiche, mentali o psichiche o di dipendenze, quindi per quello che è un po' un unicum come struttura, Sergio.
A me veniva questa curiosità, Giovanna, voi avete hai appena dichiarato di aver fatto un po' di necessità virtù, no? Quindi una realtà piccola che non può veramente specializzarsi, altrimenti bisognerebbe uscire o parlare un'altra lingua, il che renderebbe ancora più complicato, diciamo, il lavoro. E avete fatto di necessità virtù e quindi avete una presa a carico, diciamo, con diverse problematiche o diversi profili. E questo in che maniera è diventato appunto una virtù, oltre ad essere una scelta un po' obbligata? Quali sono, dopo l'esperienza che avete fatto, i vantaggi di avere questi profili misti, diciamo così, nella vostra struttura?
Esatto, la popolazione è eterogenea sia per punti di forza che per bisogni o necessità particolari, e questo secondo me mette proprio in risalto che ogni persona viene presa a sé, non etichettata, non in una categoria, e quindi questo crea spesso delle correnti estremamente interessanti dove probabilmente non c'è neanche la possibilità di confrontarsi, e questo toglie anche un po' di pressione, ma allo stesso tempo mette proprio in risalto che ognuno può fare il meglio che può, e probabilmente siamo poi qui semplicemente per quello, per dare il nostro contributo migliore, e dove non arrivo io magari c'è qualcun altro che mi può aiutare, e in questo senso ognuno si sente anche importante e utile.
Abbiamo un po' di musica, Sergio?
Abbiamo un po' di musica e poi torniamo e continueremo ad esplorare questa realtà e altre realtà. Quindi ascoltiamo un brano musicale e tra pochi minuti siamo di nuovo in diretta qui.
Torniamo in diretta da Poschiavo, diamoci una mano questo sabato, un sabato speciale, in un posto molto speciale, perché devo dire che Poschiavo, i poschiavini hanno un'energia particolare, un'energia proprio in tutti i sensi, perché devo raccontare questo brevissimo aneddoto. Noi siamo motorizzati elettricamente con le macchine aziendali e non è così.
Tu sei motorizzata perché io sono senza patente per un mese.
Esatto. Vabbè,
purtroppo.
Io farò da autista.
Sto scontando la mia colpa.
Comunque era per dirvi che non è così facile trovare dove caricare la macchina. Devo ringraziare Fausto che generosamente mi ha concesso dell'elettricità.
Ha visto una fanciulla in difficoltà.
Esatto,
quindi come un cavaliere di altri tempi.
Esatto, quindi devo ringraziare la generosità dei poschiavini. Torniamo a parlare invece con Giovanna Ostinelli di questa struttura davvero unica, perché in un unico posto ci sono tre realtà diverse, tre ospiti diversi con diverse difficoltà, chi ha difficoltà di movimento, quindi disabilità di tipo appunto di mobilità cognitive o psichiche. Allora, tutto parte nel 98. Nel 98 c'erano, e possono testimoniare di come fu quell'epoca, Deborah Garcia e Bruna Garcia. Allora, Bruna, tu che c'eri lì nel 98, dal 98 a oggi, cos'è la prima cosa che vedi che è cambiata, che puoi dire?
Allora, tante persone, perché nel 98 c'era la Carmen e Renato Isepponi. Adesso abbiamo Iosi Battaglia e lei anche è come responsabile.
Quindi Giovanna e Iosi, quindi dei nuovi, insomma,
sì,
dei nuovi operatori.
E la Giovanna ci fa sostegno a noi stessi.
Insomma, dei bei ricordi dal 98 a oggi.
Sì, ma sono tutti belli per me, i ricordi.
Deborah.
Benvenuti, scusate, mi sono un po' emozionata, però non...
Va bene, non c'è
allora,
problema.
Allora, a me mi piace tantissimo andare in movimento perché passo la piazza e vedo tante gente che è del 1998 e vedevo già un po'. E mi dicevano ciao Deborah, com'è? E allora adesso il movimento abbiamo ristrutturato, è vero Giovanna?
È diventato nuovo, avete ristrutturato la struttura pochi anni fa. Quali sono le attività che preferisci fare, Deborah?
Io lavoro tanto in falegnameria e reparto tessili.
Ok, cosa fai lì? Cosa produci?
Io produco anche vetro, i bicchieri come il tuo che ti ho dato ieri.
Sì, mi ha regalato un bicchiere.
Vengono fuori.
Ecco. E faccio più tanto anche carometti. Quelli per accendere fuoco, pizza fuck.
Oh, vedi? Questo te l'ha regalato?
No.
Si è aggiudicato più tipa da bicchiere.
Da bicchiere che non da fuocherello romantico. Bruna, cosa fai tu invece? Quali sono le attività che preferisci fare?
A me mi piace stare in compagnia con tutti e anche con la cucina.
Cucini tu?
No, aiuto.
Aiuti in cucina?
Sì.
Ecco, infatti ieri Giovanna ho conosciuto i due chef, quindi ogni giorno cucinate per più o meno 40-50 pasti?
40 coperti, ma infatti Bruna che diceva dal 98 eravamo quattro gatti, perché oramai quando si comincia sembra che il servizio non è necessario, non c'è tutta questa richiesta, e poi chiaramente poi a distanza di anni, un po' perché ci si trova bene, perché Bruna sarebbe anche in età di pensionamento, ma continua a frequentare con piacere.
Sì, anch'io, cioè.
Frequenti anche tu il centro?
No, sono in età di pensionamento.
Okay.
Ma continuo a frequentare.
Continui a frequentare.
E quindi aumentano anche i coperti a tavola, quindi più o meno 40 persone a pranzo.
E c'è questa cosa che emerge anche dalle testimonianze, da quello che ci hanno raccontato Deborah e Bruna, è la compagnia, no? Il fatto di stare assieme.
Il
di
fatto
trovarsi,
di stare
di riconoscersi.
Assieme, sì, senz'altro. E poi devo dire che mentre Deborah parlava, ci sono dei compiti che sono definiti, come l'orario di lavoro, se è in falegnameria piuttosto che in un altro reparto.
Faccio una parentesi, dobbiamo spiegare per chi non conosce la struttura, come sono appunto organizzate le giornate, perché dicevi orari di lavoro, quindi... Sì. Come è organizzata una giornata tipo al movimento?
Una giornata tipo inizia alle 9 di mattina e gli orari sono fissi. Dalle 9 a mezzogiorno ci sono sempre o attività di lavoro o attività di tipo occupazionale o di socializzazione per chi non è inserito in un ambito lavorativo. Poi a mezzogiorno c'è la pausa pranzo e quindi... chi ha piacere e si è annunciato frequenta la mensa e dopo questa pausa si riprende a lavorare e dalla 1:30 fino alle 4:30 si riparte. La cosa forse interessante è che l'organizzazione della settimana avviene un po' per centro di interessi, nel senso che comunque sia si lavora o si fa quello che c'è da fare, però se a me piace cucinare posso chiedere di lavorare in cucina, se mi piace l'ambiente della cucina ma non so cucinare posso annunciarmi anche per il turno del pomeriggio, che è prevalentemente di riordino o di preparazione di dessert. Quindi io e te non ci siamo viste venerdì, ma sappi che io ho lavorato per la causa. Giovedì pomeriggio ci siamo detti ok, arrivano ospiti, quando arrivano ospiti in casa cosa fai? Ti fai trovare al meglio. E quindi abbiamo detto ma se arriva per la merenda vuoi non farle trovare un buon dolce fatto in casa?
Ho mangiato la torta, era eccezionale.
Allora,
devo dire,
vengono
non l'ho
sempre
fatta
fuori.
Io.
Io pensavo che fosse in giro a preparare il programma, invece era in giro. Poi i bicchieri, la torta.
Ero in giro a far merenda, a mangiare, sì. A raccogliere regali, però ho anche portato regali, Deborah.
Sì.
Cos'è che hai preso tu?
Allora, ho preso scaldacolli e una penna.
E una penna, quella che non finisce mai.
Quella
penna,
che
non finisce
la penna
mai.
Perpetua.
La penna, esatto.
Benissimo, non ci si presenta mai a mani vuote. Allora, un'altra piccola pausa, ascoltiamo ancora un po' di musica e poi torniamo qui in diretta da Poschiavo, Casa Tor. Ed eccoci qua, dopo la chiamiamola pausa musicale. Noi siamo in una situazione fuori studio, non vediamo il nostro computerone dove ci sono dentro i dischi e quindi non annunciamo i dischi, che è una cosa brutta, ma tanto li conoscete, li avete sentiti, non c'è bisogno di titolarveli tutte le volte. Allora, ritorniamo in diretta qui dalla Casa Tora Poschiavo, siamo ormai al nostro terzo giorno qui e oggi ci occupiamo, in linea con quello che è il tuo programma, Clarissa, di persone che si incontrano, di incontri, di associazionismo, insomma di tutta questa vivace scena che è quella di Poschiavo.
Una vivacissima scena, perché attraverso magari un tipo di dimensione o di realtà poi ne nascono e si declinano altre realtà, come quella per esempio di Cristina Rossi Pedrazzi, che ha fondato con un'amica Bottega Inclusiva Intrecci. Ecco Cristina, tu hai lavorato al movimento appunto per un po' di anni, no? Questa struttura, e da lì ti è nata la scintilla. Per quale motivo?
Allora sì, sia io che Francesca abbiamo lavorato per tanti anni al movimento e ancora oggi abbiamo una relazione con loro, quindi abbiamo una collaborazione insieme. Al momento ambedue lavoriamo per il servizio a domicilio, quindi la Spitex, e ci siamo rese conto negli anni che mancava un ponte, o non tutte le persone erano disposte o si sentivano di entrare in una struttura protetta. Anche soltanto perché avevano bisogno di un sostegno che era solo temporale, quindi per alcuni giorni, per alcune settimane o solo per alcuni mesi, per prendere un po' sicurezza in se stessi, fortificarsi per poi entrare nel settore primario del lavoro. E qui abbiamo avuto questa idea. In realtà l'idea erano tantissime idee. Inizialmente abbiamo pensato di creare un bed and breakfast, poi abbiamo pensato di creare un negozio di articoli sportivi, insomma I nostri pensieri nelle tante camminate che facciamo, perché siamo due persone molto sportive e quindi camminiamo, avevamo bisogno di o ci parlavamo dicendo cosa si potrebbe fare. Al che l'anno scorso abbiamo rilevato due prodotti che erano presenti sul territorio, che è la Glase di Ergisville e la lana della Lank. Questi due prodotti venivano portati avanti da una signora che poi purtroppo è deceduta, i prodotti erano comunque andati un po' persi. E quindi tac, si è accesa la scintilla. Perfetto, questa è l'occasione. Quindi abbiamo introdotto un terzo prodotto, che è stato il prodotto l'erbolario, e abbiamo dato la possibilità a artigianati locali di esporre i loro prodotti. Quindi abbiamo ceramica, gioielli con pietre semipreziose, miele della valle e produzione artigianale di abiti per bambini e articoli tessili. Così per avere un po' un negozio ricco di più possibilità e più prodotti. Al che ci siamo detti, bene, adesso portiamo avanti l'idea, cioè il cuore del negozio sono le persone e sono le realtà che appunto si intrecciano tra di loro e che includono diverse forme di, possiamo chiamarle, fragilità o bisogni. E quindi diamo la possibilità a persone che temporaneamente hanno bisogno di un supporto o di tempo, ecco, soprattutto il tempo. Se pensiamo il lavoro in un settore primario normale del lavoro, c'è una tempistica da rispettare. Noi non abbiamo una tempistica da rispettare, abbiamo delle persone da ascoltare e da accogliere.
Nel senso che le persone possono venire, appunto, chi ha delle fragilità, spieghiamo bene però che genere di fragilità e per quale motivo avete sentito che c'era una zona grigia da colmare in qualche modo. Che tipo di fragilità? Di che cosa stiamo parlando, ecco?
Ecco, in realtà non è ancora ben chiaro, abbiamo appena cominciato. Al momento stiamo facendo un coaching, quindi stiamo seguendo un ragazzo che ha che deve essere seguito per rientrare nel suo lavoro perché ha delle dipendenze. Possiamo pensare a una ragazza che è a scuola, che sta passando un momento difficile, quindi ha un burnout, non riesce più a andare a scuola, quindi probabilmente questa ragazza deve essere ricoverata e ha due possibilità: o ritorna a scuola e magari a volte non ce la fa, o semplicemente ritorna a casa e si chiude in casa. E quindi questa ragazza, credo, oppure non tutti, si sentono di entrare in una struttura protetta. E il nostro negozio è un po' un ponte in questo senso, no? È un po' un rendersi forti, un rendersi sicuri per poi poter ricominciare la scuola, quindi non è ben identificata, va caso a caso.
Ecco, Cristina, scusa, ti ho interrotto, ma perché hai detto una cosa che mi sarebbe piaciuto approfondire un po' di tempo fa, quando hai parlato del tempo. E tu hai detto, da noi non ci sono, i tempi sono diversi, spesso non ci sono dei tempi rigidi. Che cosa vuol dire questo? Com'è che siete organizzati? Cioè l'orario d'apertura variabile?
No, gli orari d'apertura ci sono, quindi noi andiamo dal martedì al venerdì dalle 2 alle 5 al momento, è così.
Quindi da questo punto di vista è un negozio normale?
Da questo punto di vista è un negozio completamente normale. Se c'è qualcuno che accogliamo, a dipendenza di quello che ci troviamo davanti e dei suoi bisogni, ci adeguiamo. E posso fare un esempio che mi è successo proprio ieri, che è arrivata una ragazza. Ecco, questa ragazza fatica a stare con le persone, quindi nel primo tempo il negozio non sono arrivati clienti, quindi eravamo molto tranquilli, abbiamo chiacchierato, ecco, possiamo chiacchierare, beviamo il tè, cioè ci prendiamo del tempo anche per noi quando non ci sono le persone, non per forza bisogna fare qualcosa. Poi in un certo momento il negozio si è riempito, quindi è arrivata più gente. Lei è andata un po' in ansia e quindi gli ho semplicemente detto che poteva uscire e andare a bere qualcosa o insomma fare un giretto e poi ritornare. Questo credo che in un posto di lavoro non possa succedere, tu devi essere efficiente e efficace. Questo è il tempo, questa è insomma un po' il modo dove accogliamo le persone e capiamo i loro bisogni e agiamo di conseguenza. Ed è per quello che non c'è qualcosa di definito o una persona di definito. È un po' la domanda e poi una valutazione alla domanda e chiaramente un adeguamento ai suoi bisogni.
Mi sembra un concetto molto importante, perché è chiaro che sul mondo del lavoro il tempo è essenziale. Noi per esempio facciamo un lavoro che si misura in minuti, quando non in secondi, c'è poca flessibilità, quando bisogna smettere, è chiaro che per alcune persone questo è un problema, no? Diventa una difficoltà, quindi questa flessibilità che voi siete in grado di mostrare è una cosa molto importante. A proposito di tempo, ci fermiamo un attimo.
Un po' di musica e poi torniamo a Diamoci una mano. Torniamo in quel di Poschiavo in diretta, Diamoci una mano, oggi dallo spazio a varie realtà molto importanti che creano poi la comunità, e la comunità è fondamentale per la salute mentale di tutti, devo dire, secondo me è una rete molto importante, e anche ogni fascia di età ha le proprie esigenze, ha anche la propria struttura. E qui do l'occasione a Doris Godenzi, che è responsabile di Alpunt, che è questa associazione familiari curanti. Doris, ecco, voi avete creato una realtà fondamentale per Poschiavo.
Sì, esattamente. Nel 2019 abbiamo cominciato un po' nel piccolo con le persone anziane che vivono ancora a casa da soli.
Voi siete un centro diurno?
Sì, siamo un tipo centro diurno. L'associazione si chiama Sostegno Familiare Curanti. E ecco, nome al punto che abbiamo creato, perché prima parlavano sempre tutti, andiamo dalla Doris, e volevo un po' che, che prenda un'altra realtà, e difatti abbiamo creato il nome al punto, che anche noi siamo un po' il ponte da casa, che magari il prossimo passo dopo è la casa di riposo o una istituzione, no?
Come siete organizzati? Tra l'altro avete una casa meravigliosa da poco,
sì,
che avete inaugurato, è uno chalet, possiamo dire, no?
Sì.
Tutto di legno, con varie zone.
Esattamente, abbiamo campiato in centro, più centro in Poschiavo, già questo naturalmente è più comodo, è una casa stile come una volta, tutto un po' vecchio, però naturalmente molto accogliente, e per le persone anziane mi sembra molto importante, perché ecco, noi viviamo lì come una grande famiglia. Noi alla mattina, grazie all'associazione ATE che abbiamo, i volontari vanno a prendere le persone a casa.
Ecco, visto che hai citato ATE, subito saluto la nostra ospite Roberta Zanolari, che è presidente di di arte e animazione terza età. Ecco, quindi c'è una bella collaborazione con Doris, vero Roberta?
Buongiorno a tutti, sì, c'è una grande collaborazione anche con il sostegno familiare Curanti, come anche con altre strutture.
Com'è che vi organizzate tra di voi?
Ecco, tu... Specialmente i volontari, gli autisti, che sono naturalmente sotto l'ATE, anche assicurati, che è molto importante, e anche altre cose. Facciamo tante cose insieme, per esempio c'è sempre il pomeriggio danzante, che siamo invitati, che facciamo insieme. No, c'è una bella collaborazione.
Passeggiate estive.
Mm. Andiamo in monti a trovare... gente in montagna, e questo è proprio molto bello, sì.
Insomma, si cerca in tutti i modi di essere parte ancora di una comunità. Qua non c'è il senso di solitudine, mi sembra di capire, che è una bella fortuna.
Beh, la comunità piccole spesso hanno questo, hanno degli svantaggi ma hanno anche dei vantaggi, no? Qualcuno ieri diceva in uno dei nostri programmi che la cosa impressionante è quale persone ti salutano per strada.
Anche se non ti conoscono,
non siamo della zona. Succede
invece
nei
da
paesi
noi
piccoli.
Anche se ti conoscono non ti salutano.
Specialmente se ti conoscono. In alcuni casi, specialmente se ti conoscono. No, la domanda che avevo io è: queste attività che stiamo scoprendo man mano godono di sostegno pubblico, immagino. Com'è il finanziamento? Come funziona?
Ecco, questo cantone,
comune, privati?
È sempre un po' un problema, devo dire la verità, ma naturalmente grazie al popolo della valle che danno sempre tante donazioni, i comuni, privati e tante fondazioni, se no naturalmente non è possibile, però fino adesso ogni anno siamo riusciti ad andare avanti, però grazie proprio alla Valle, a tutti che danno sempre sostegno e
quindi c'è proprio anche privati cittadini,
cittadini, i familiari pagano naturalmente qualcosa, però da dire la verità poco, perché se no hanno veramente problemi, pagano 50 franchi per una giornata.
Sì.
E però
possono mangiare anche?
Sì,
mangiate insieme, giusto?
Sì,
com'è che vi organizzate i pasti?
Sì, noi cominciamo la mattina alle 9:30, che ecco i volontari vanno a prendere a casa, dopo beviamo un caffè, un po' di frutta e parliamo cosa che facciamo oggi, e dopo di nuovo abbiamo un cuoco adesso che siamo molto contenti, che è un grande aiuto, e anche la persona che lui riesce proprio
Fai di intrattenere
un po'
anche
tutti
un
insieme, sì, ecco, quelli che hanno voglia danno una mano in cucina, certi vanno a spasso, certi fanno
in
magari un gioco. Noi lavoriamo sempre in due e dopo vengono volontari anche a dare una mano per andare a spasso, per esempio, e ecco, dopo facciamo il pranzo e ognuno veramente ha la possibilità da fare quello che si sente e che riesce ancora, no? Allora la
stando
giornata...
in compagnia,
sì, stando e dopo compagnia. Anche pranzo noi siamo sempre tra 10 fino a 14 persone, perché possono venire anche i mariti o i figli, e come ho detto così siamo veramente come una famiglia, come era una volta, che naturalmente oggi la generazione ha cambiata e tante persone anziane sono a casa da soli perché i figli devono lavorare,
sì.
I nipoti anche, naturalmente è cambiato veramente.
Magari sono lontani.
La realtà certo. Che una volta, no?
Certo, l'associazione Terza Età con una T sola.
Con una T sola,
una T sola, perché in Ticino ha la T di Ticino, l'associazione ticinese per la terza età, qui non c'è la T, però non avete messo la P di Poschiavo, ATEP.
No, niente P.
Ci avete pensato, avete detto lasciamo stare, facciamola facile. Allora, Roberta Zanolari, invece voi cosa fate? Qual è la vostra... si intuisce un po', ma insomma spieghiamo.
Dare vita agli anni è stato lo slogan che fin dalla nascita l'abbiamo adottato, che l'animazione terza età è nata nel 93. E il comitato ha coinvolto altri gruppi che c'erano, perché... l'animazione, un'animazione per gli anziani c'è da anni, cioè io mi ricordo da ragazzina c'erano già le signore che prendevano, che conducevano, aiutavano, così. Noi abbiamo coinvolto quei gruppi, abbiamo analizzato un po' cosa offre la Pro Senectute e lì abbiamo formato l'animazione terza età. Momentaneamente abbiamo circa 100 volontari. Questi volontari, noi lavoriamo tantissimo in casa anziani, all'ospedale, e abbiamo i nostri volontari, sono attivi con gioco carte, vimini, tombola, lavori femminili, ginnastica, sistemazione logistica, santa messa, fisarmonica e canto, passeggiate singole, uscite sul territorio, uscite col risciò, che è molto molto apprezzato, caffetteria col caffè, contatto inerente con l'Alzheimer, conferenze, assistenza spirituale e bus con autisti.
Un sacco
non
di...
abbiamo inventato niente di nuovo, abbiamo semplicemente riadattato, collaboriamo con tanti gruppi, avete sentito con la Doris, che è l'ultimo aiuto che facciamo con la Doris, perché lei è nuova come gruppo, però collaboriamo con la Spitex, ci sono gli autisti per il pranzo, per portare la gente dal medico e così. Collaboriamo veramente con tanti. Poi abbiamo anche gruppi, uno c'è sì, che a San Carlo, Poschiavo, Colonia, Prada, Le Prese e Brusio. E lì c'è un gruppetto di volontarie che magari lavorano anche però in un gruppo alla casa anziani o così. E lì si inventano poi ogni mese qualcosa, i compleanni, il Natale, la Pasqua, le passeggiate. Una cosa molto molto bella l'hanno organizzata a Brusio l'anno scorso in primavera, una giornata splendida, era il contatto anziani e giovani ragazzini nel bosco. È stata una giornata splendida, proprio questo rapporto con gli anziani spiegavano ai bambini, i bambini erano curiosi, facevano domande. Io ho fatto solo foto e aperto le orecchie, ero entusiasta.
Roberta, questo è un tema, quello dell'intergenerazionalità, sì. Una parola un po' lunga e difficile da dire, ma che dice una cosa semplice: persone di diverse generazioni che stanno insieme, come succedeva una volta era naturale, succedeva nelle case, c'erano le famiglie allargate, anziani e giovani si
vivevano
assieme, scambiavano, c'era anche un rispetto che si imparava per il sapere dei giovani e il sapere degli anziani, in sostanza. Questa cosa oggi va un po' ricreata del lavoro che state facendo. Ascoltiamo un po' di musica e ritorniamo in diretta tra poco.
Noi ne approfittiamo durante lo spazio musicale qui, Sergio, continuiamo a chiacchierare, certo. Sentiamo un po' anche altri aspetti, un po' il dietro, tra virgolette, le quinte, sì. Di Poschiavo.
Però tu ti eri lasciata un po' conquistare da questa cosa del risciò.
Soprattutto del risciò.
Le attività dell'associazione Terza Età.
Sì, perché l'ho proposto, Sergio, non avendo la patente, adesso il risciò potrebbe essere un suo mezzo.
Io sono alla ricerca di mezzi di locomozione alternativi, perché non ho la patente ancora per 17 giorni, okay. Ma non li sto contando.
No.
Non li sto contando. Allora, ancora 17 giorni oggi, quindi quasi 16 e mezzo in pratica.
Quindi il risciò potrebbe essere.
Potrebbe essere alla mia portata, ma com'è che funziona? Intanto quello che pedala è in punizione o è uno involontario? Uno che si è comportato male, allora te pedali? No, non funziona così. Bene.
Niente punizione.
Niente
no.
Punizione. Okay.
Quello che pedala deve pedalare e non è, col motore naturalmente, però comunque devi pedalare e davanti all'ospite si possono sedersi in due, però dipende naturalmente dai chili,
dalla stazza, certo.
Dipende un po' da quello, però è bello, già che non andiamo a Colonia, perché insomma, però cerchiamo
ci
di...
Ci vuole anche una certa presenza fisica.
Non fate il Bernina, insomma.
No, ci fermiamo prima. Però è molto bello girare in paese, noi diciamo nelle Burchi da Pustaf, oppure puoi andare anche fino a Prada, lì c'è una bella strada, o puoi andare dall'altro lato. C'è per esempio, a me è successo più di una volta che mi dicono voglio andare a vedere la stazione, ancora il treno, e allora pedali da quel lato, è molto simpatico. Naturalmente devi pedalare. Perché lo faccio? Perché prima di tutto la solidarietà e l'animazione e tutto il resto. E poi mi dico, se riesco ancora a pedalare e così pedalo, mi fa bene per il fisico.
Roberto, però dobbiamo dire allora quanti anni hai così.
No, non lo posso dire, sono troppi.
Diciamoli metà.
Più o meno.
Facciamo così, metà 76, adesso.
76, dai.
Ah, non sono così tanti.
Non sono così tanti,
grazie mille. Dai. Allora, riesco ancora a pedalare, poi parlo con la persona davanti. Alle volte sono loro che parlano. Tutto non capisci perché l'ho davanti, io sono dietro loro.
Il pedalatore è dietro in
è
questo
dietro.
Caso, perché sennò uno magari se li perde.
Sì.
Certo.
No, no. Sì. No, ma è poi importante che lui o lei capisci che tu lo ascolti. Uh-huh. E anche solo con alcune esclamazioni o anche piccole domande o così, e si sente veramente bene, si sentono bene, vanno, è bellissimo.
Quello fa star bene a tutti, volta, sentirsi ascoltati.
La prossima volta vi porto anche voi col Risho.
Col Risho, grazie. Sì, ma io hai detto che in due ci stiamo, hai detto ok.
Tu sei magrolino, ci
stai. Sì, io un po' meno magrolino, sì. Però così si allena. Roberto,
e certo, Roberto, è già l'allenamento.
Devo allenare.
I quadricipiti qui li alleniamo, li facciamo andare. Comunque, qui la frase: te vuoi il Risho ad espedala.
Ecco, questo.
Noi
ci
la bicicletta
sta.
Per il Risho. Allora.
Le volevo andare avanti su perché ero interessata, no. Roberta. Mi sembra di capire che da voi i volontari possono proporre delle attività, quindi sono tutti benvenuti.
Sono tutti benvenuti, devono però naturalmente avere un po' di empatia, perché insomma quella certo. Ci vuole. E una cosa che i nostri volontari devono avere, devono sapere ascoltare, perché i nostri ospiti adesso in casa anziani, all'ospedale, in geriatria naturalmente sono abbastanza anziani. Scusate, io parlo come se fossi una cinquantenne, ma scusate, ma è così. Ma dobbiamo sapere ascoltare. Se loro si accorgono che noi ascoltiamo con interesse, allora si aprono, allora raccontano tantissime storie e anche tanti bei aneddoti che per noi del paese, io che sono sempre sono nata qua, ho vissuto qua, mi ricordano tante cose, si collegano tante cose, è molto molto bello lasciarli parlare.
C'è un aneddoto, una storia che ti ricordi ancora, cioè come se te l'avessero raccontata ieri, quella storia che proprio ti ha colpito più di altre?
Ma io mi ricordo, sì, che mi raccontano spesso, è del negozio che aveva la mia nonna, che era una panetteria, e lì, siccome io sono sempre stata abbastanza curiosa già da piccola, mi ricordo delle cose che raccontavano sti clienti, e alcune persone in casa anziani ritornano a raccontare della mia nonna, che io... La mia nonna me la ricordo, con quei grembiuli neri a pois o a stelline o a tutto nero, tutti i bottoni. E magari allora magari aveva meno di me, un'età meno inferiore alla mia adesso. Ecco, cambiano le generazioni, però quello che raccontano loro si riferiscono specialmente alla panetteria Dorizzi, che è un po'
perché qua dobbiamo fare un collegamento, Sergio, perché sì. Abbiamo scoperto che Roberta è stata la babysitter di Franco. Allora adesso vi devo presentare i tre Franchi, perché noi oggi giustamente ci siamo messi d'accordo, abbiamo detto troppi nomi diventa complicato, sì. Quindi facciamo un nome, cioè noi scegliamo gli ospiti in base al nome,
sì.
Ti chiami Franco, sei ospite, quindi abbiamo Franco Godenzi, Franco Bordoni e Franco Dorizzi della Bocciofila Valposchiavo Veterani. Allora adesso mi riferisco invece a Franco Dorizzi, che è la new entry, il novellino, giusto Franco?
Sì, giusto, sono qua da marzo scorso.
Oh, hai deciso di tornare a Poschiavo, quindi le radici hanno un richiamo.
Sì, comunque è passato tanto tempo qua in infanzia, Poschiavo, in vacanza.
Con Roberta che era la tua babysitter.
Sì,
la tata.
E anche in
la
qualche
tata.
Modo parente siamo, no. anche
con... proprio una tata, però io me lo ricordo bene.
Ecco, ma il termine che ha usato Roberta, che credo sia...
Era un altro termine. Come
prima.
Pipera. Noi in Pusciavin diciamo la pipera.
La pipera, voce del verbo pipà, no?
Non lo so.
No, so.
Non andiamo così a fondo.
No, so, esatto, io non mi addentrerei troppo.
Era una
troppo.
Mia così, innocente no, curiosità.
Sì, è meglio sì.
No, brava Roberta, non addentriamoci.
Quindi la pipera di Franco, Roberta è la pipera di Franco.
No, va benissimo,
persona che
giusto.
Si prendeva cura di Franco, anche se... Franco, posso chiedere quanti anni ha?
66.
66, quindi un giovanotto sostanzialmente. La differenza d'età era...
10 anni, non è tanto pensare oggi che una bambina di 10 anni... No, all'epoca cosa avevi? 15 anni. che ti occupavi di Franco?
No, a dieci anni.
Oh. E portavi in giro Franco in carrozzina?
È quello che io
oggi
dico,
sarebbe impensabile.
Ecco, è quello che dicono, è impensabile una cosa del genere, perché le generazioni hanno cambiato.
Sì, generazioni sono cambiate. Una volta i bambini o le bambine, specialmente appena un po' più grandi, si occupavano di quelli piccoli, anche in famiglia succedeva così,
sì,
no? Quindi
sì,
oggi un po' succede ancora ogni tanto, ma insomma non è più così comune. Noi ci fermiamo qui perché sono le 11:56 e anche qualche secondo. Avremo un po' di musica.
Diamoci una mano. Bentornati, buon inizio di pomeriggio da Clarissa Tami e da Sergio Savoia, che oggi è il mio grande accompagnatore, quindi con grande piacere vi trasmettiamo in diretta da Poschiavo. Diamoci una mano, si è trasferita e dà l'occasione di conoscere delle realtà molto importanti che creano poi la comunità, questo legame forte che c'è qua a Poschiavo. E vogliamo presentarvi un'altra realtà molto importante, ovvero, signore e signori, il rullo di tamburo, perché abbiamo come ospiti la Bocciofila Valposchiavo, veterani. Voi non li vedete, vorrei dirvi che sono brandizzati, quindi hanno felpa con il nome eccetera. Abbiamo, per non sbagliare, abbiamo deciso appunto di avere degli ospiti, non abbiamo scelto gli ospiti, abbiamo scelto il nome e poi chi aveva quel nome era invitato. Quindi Franco Codenzi, che è presidente, Franco Bordoni, che è il veterano perché è da 25 anni che fa parte della Bocciofila, e Franco Dorini invece è la new entry che abbiamo presentato prima, perché sei stato un po' accudito, possiamo dire così, da Roberta Zanolari. Allora Franco, voi...
Non è per quello che l'hanno preso una Bocciofila, però penso.
Perché si chiama Franco?
No, perché è bravo a giocare a bocce.
Sì.
Eh?
No, non so, fate è delle bravo. Selezioni, dei casting, qualcosa. Franco?
Sì. Io prego. No. Dunque...
Cioè prima, per partecipare, voi fate...
Buongiorno a tutti.
Buongiorno, buongiorno Franco.
Forse perché dopo queste istituzioni importantissime che appena avete accennato, passiamo allo svago.
Passiamo allo svago, ma lo svago è importante.
Ecco, e forse bisogna iniziare a raccontare come è arrivato il gioco delle bocce in Valposchiavo. In Valposchiavo inizia il 1900... hanno iniziato a costruire la ferrovia del Berdina. In quel periodo lì c'erano qua in valle più di 1000 operai italiani, i quali nel tempo libero si occupavano di giocare alle bocce. È così che è arrivato il gioco delle bocce in Valle di Poschiavo. Dopo ho continuato, praticamente ogni trattoria, ogni ristorante, ogni albergo hanno costruito, avevano il gioco delle bocce che veniva appunto frequentato estremamente. Passato il tempo si sono chiusi diversi campi, non giocano più così attivamente, e noi per un gruppo, no, diciamo così, la famiglia Bracelli ha avuto la splendida idea di costruire un bocciodromo qua a Prada. Sono due campi con un bistro, i servizi eccetera eccetera, e continuavano a gestire la famiglia Bracelli. Nel 1992 abbiamo fondato, è stata fondata la società Bocciofila Veterani Poschiavo, non ancora Valposchiavo, Poschiavo. C'era ancora un po' quella differenza. E hanno continuato così la famiglia Bracelli, poi prima il padre e poi il figlio, che hanno gestito questo bocciodromo, e si andava a giocare alle bocce. Come appena accennato, il mio collega Franco è già da 25 o passa anni che fa parte di questo gruppo. Purtroppo devo dire che a un certo punto nel 2023 la famiglia Bracelli ha detto fine, basta. Non...
Fine dei giochi, come si
fine
dice.
Dei giochi. Noi non gestiamo più il bocciodromo, chiudiamo. Mm. E allora ci siamo messi un po' d'accordo, ci siamo riuniti e abbiamo portato l'idea di che sarebbe peccato a lasciar perdere il gioco delle bocce in valle, che era molto... lo stesso, c'era un bel gruppo che se ne approfittava. detto, fatto, ci siamo riuniti, abbiamo fatto la proposta e ottenuto il consenso di affittare noi il bocciodromo. Dunque il nostro problema era quello finanziario, indubbiamente. Comunque siamo riusciti, abbiamo formato la società Bocciodromo Valposchiavo, che a sua volta è composta da due bocciofile, che una è la bocciofila attivi e l'altra è la bocciofila veterani. La differenza è semplice, è solo nel sistema di gioco. La bocciofila attivi giocano a regole internazionali.
E voi invece la, giocate
la
come la
Ving. Veterani.
Un po' come
abbiamo,
va, Franco.
Un tanto abbiamo, al chilo.
Noi abbiamo una regola che giochiamo al sacco. Cioè non abbiamo regole.
Mi piace la nostra regola.
Giocate al sacco.
Sì.
Ok.
Non dobbiamo toccare per esempio i laterali o in fondo, però il resto è lo stesso.
Va bene,
un pallino, prendiamo la boccia, fa niente, no?
Ecco, donne non ce ne sono, mi sembra di capire.
Sì, no, è così che nella
è
proibito per una donna, cioè può partecipare Franco?
No. Sì, sì.
Se si chiama Franca, meglio.
Sì.
Va bene, dai, lasciamo
stare. Comunque devo dire che la bocciofila attivi, che è un gruppo appunto relativamente piccolo, giocano il venerdì e invece il giovedì giochiamo noi i veterani e nel pomeriggio giocano le donne. Sempre regolarmente sono 4, 5, 6 donne che giocano, fra l'altro.
Anche voi giocate, le nostre ospiti, Deborah e Bruna, voi giocate? Tu giochi, Deborah?
La Deborah sempre c'è.
Sì. Ecco, l'importante anche della nostra società è che è molto, molto bello trovarsi tra compagni, tra veterani, no? Alla fin finita, alla fine delle partite ci beviamo un calicino di vino,
uno solo,
uno solo, no?
Uno solo.
E magari un merendino, no?
Sì.
Magari anche qualche cenetta. È molto bello perché se si va qua in paese non si trova più nessuno.
Cioè voi fate un po' di animazione, poi alla fine dicono dove abbiamo messo le bocce già. Questa cosa che...
Infatti devo dire questo, no? Che noi abbiamo avuto anche la fortuna di trovare dei gestori e te, la famiglia Dorsa, Lida Dorsa e il Daniele Dorsa, il Daniele fra l'altro che è diventato il cuoco di Al Punt.
E certo, perché dobbiamo dire che voi siete volontari Al Punt, sì. Quindi vi mettete a disposizione e anche gli ospiti di Al Punt o Ate possono partecipare alle attività che organizza la bocciofila.
Difatti noi giochiamo regolarmente entro le nostre bocciofile, in più però vengono organizzati tornei, vengono organizzate partite, lui e lei, e c'è sempre qualcosa che si inventa.
Adesso io una domanda tecnica, adesso poi mettiamo un po' di musica, ma domanda tecnica sportiva, qual è la caratteristica principale che deve avere un bocciatore, si dice così? Un boccista
dovrebbe giocare con la testa
e non con la
così,
sì, no? Cioè braccio fermo,
braccio
è importante,
fermo e testa in direzione, specialmente tirare o andare a punto,
sì, no? perché come funziona, sono delle due squadre, no?
Sì, siamo magari tre contro tre
e si litiga nella squadra come quando si gioca a carte,
normale,
sì, è normale, sì. Parte del divertimento. dovevi fare così, sì, sì. Per quello che deve entrare a te, poi c'è un capo della squadra oppure c'è l'anarchia totale?
No.
Benissimo. Allora,
questo è il segnale
che dobbiamo mandare un disco. Ho cercato di togliere il timer ma non sono riuscito perché evidentemente
è il segnale. Un po' di musica e poi torniamo.
Eccoci qua, ci siamo un po' persi via a chiacchierare con i nostri ospiti, ci stavamo chiedendo delle cose.
Tra cui per quale motivo vale la pena vivere a Poschiavo, perché voi amate Poschiavo? Beh, partirei da Franco, visto che è la new entry, che è arrivato qua da maggio. Franco Dorizzi, torna.
È tornato.
Sì, appunto, come detto prima, sono arrivato qua in marzo dell'anno scorso.
E, dove eri prima? Da dove arrivi, insomma?
Dal Malcantone.
Ero un bel posto comunque.
E però ho vissuto tanta parte della mia vita a Dorigo, cioè in Svizzera interna, sono anche cresciuto lì. Comunque, perché è bello vivere qua? Abbiamo sentito stamattina tutte le attività che ci sono e persone che si impegnano di far vivere tutti in valle. Abbiamo tutto qua, dall'ospedale alla farmacia, a ristoranti, a buone panetterie e associazioni che fanno, sì, anche a livello culturale, per esempio i musei che abbiamo, persone che organizzano serate, concerti, abbiamo il giornale di letteratura svizzera, abbiamo un cinema occasionalmente, questo sì, fa vivibile questa valle, questa piccola realtà.
È una
periferica.
Realtà piccola, sono 4.500 persone più o meno, no? Mi sembra, però viva, no? Mi sembra che questo è quello che è emerso anche dal nostro piccolo soggiorno qui in valle. Allora, uno perché dovrebbe venire a vivere a Poschiavo?
Sentiamo Doris
che dice io.
Perché sono proprio, si sente dalla lingua che io sono dalla Svizzera tedesca e adesso sono qua 29 anni a Poschiavo e devo proprio dire, io non cambierò mai più la valle, perché qua si conosce, è proprio bello da vivere, perché anche la natura e il clima, a me piace il clima, però ecco, veramente la gente, per me qua c'è una solidarietà in valle che tutti si danno una mano e ho visto adesso con il Punt come è apprezzato e la collaborazione con centri sanitari, con specialmente Spitex, che lavoro anche per loro ancora, per fortuna è un grande vantaggio.
Doris, 29 anni che è qui a Poschiavo,
sì.
Prima Svizzera tedesca dove?
Sì, io veramente vengo dalla Prettigovia, Prettigovia, la valle, da Klosters fino a Langquart, dopo una parte ho fatto a Zurigo, alla fine a St. Moritz 10 anni e poi
ho conosciuto mio marito, per amore.
Venuta in valle e sono contentissima e devo dire che qua mi sento proprio accettato, ma molto, devo dire che parlo il dialetto più volentieri che italiano e mi sento proprio molto accettato in valle. Complimenti a tutti i poschiavini.
Bene.
Franco.
Vorrei forse dire che ho conosciuto appunto mia moglie, la Doris, in Engadina, ma io abitavo in Engadina, cioè sono stato 25 passa anni in Engadina, avevo un ufficio d'architettura e lavoravo là. E perché sono ritornato a Poschiavo? Un po' per il lavoro, ma un po' per la mia moglie. Lei ha detto dobbiamo andare a Poschiavo, allora ho fatto quel passo, mollato l'Engadina e sono venuto a Poschiavo, anche in rapporto al lavoro, perché abbiamo avuto l'onore di costruire l'ospedale qua a Poschiavo e ci ha tenuto occupati alquanto a lungo e niente, adesso siamo qua a Poschiavo e più poschiavina lei di me. Conosce di più gente lei adesso che io stesso, perché
poi le donne sono più socievoli, anche le donne sono più socievoli.
Tu sei preso con la bocciofila, capisci? Che
e comunque volevo sottolineare una cosa proprio della valle, il bello,
sì,
in proporzione che i 4.500 abitanti che siamo qua, io sostengo sempre che abbiamo sicuramente il record svizzero delle manifestazioni sportive, sociali. Ogni fine settimana, se uno apre il giornale, c'è.
Sì, siete super attivi. Non dico iperattivi perché quello sarebbe un problema, ma super attivi sicuramente. Allora, sentiamo gli altri. Perché vivere a Poschiavo? Se qualcuno ci stesse ascoltando e decide sono stufo di stare dove sto e voglio trovare un posto nuovo, perché Poschiavo potrebbe essere questo posto?
Ma l'hanno già ribadito i miei colleghi qua, ma si vive bene, abbiamo tutto, abbiamo tanto e si può veramente vivere bene. Naturalmente con tutte queste società che abbiamo e abbiamo elencato, perché veramente c'è un'attività a diversi livelli, dobbiamo riuscire senz'altro a superare il cambio generazionale se vogliamo vedere una continuità di tutta questa attività che abbiamo elencato. Però comunque viviamo bene. Naturalmente per noi poschiavini c'è poi il problema lingua. Appena passato il Bernina, un po' di tedesco dobbiamo saperlo. Adesso abbiamo però anche possibilità di andare in Ticino. Chi studia può andare in Ticino con la vostra università che ce l'ha. E alcuni vanno da quella parte. Comunque la lingua tedesca ci vuole anche in Valposchiavo, perché turismo è tutto. Ripeto, viviamo bene.
Sì, la differenza principale tra il Ticino e il Valposchiavo è che in realtà nel Canton Ticino si può vivere, fare tutto anche una carriera senza necessariamente avere bisogno del tedesco. Cioè, è importante anche in Ticino, ma chiaramente la realtà economica è un po' più grande. Voi siete abituati a uscire dalla valle e poi tornare a, anche, non direi emigrare, ma insomma c'è una storia comune, no? Sì, un'esperienza comune.
Però noi dipendiamo anche da Coira, quindi non è che sempre ci scrivono in italiano.
Certo, appunto, sì, questa è la differenza.
È una nota dolente, però c'è ancora, si sono impegnati, c'è gente che si è impegnata per questa cosa, però è così. Comunque noi nei Grigioni abbiamo tre lingue, l'italiano è comunque la più bella.
No.
Ma su questo penso che possiamo essere più o meno tutti d'accordo. Anche il tedesco è molto bello, ma insomma,
posso aggiungere una cosetta ancora. Noi dell'animazione terza età nel 2018 abbiamo avuto il premio Benevol del Canton Grigioni e nel 2022 il premio Grande Cuore del gruppo dell'associazione Alzheimer Grigioni. E naturalmente ci ha fatto un grande onore, perché i nostri volontari si impegnano veramente tantissimo e hanno anche una grande inventiva. Naturalmente bisogna stare attenti, perché con le persone anziane non possiamo poi andare sulla Luna, bisogna stare un po'
attenti. Insomma,
ne
fate parecchie di attività. Idealmente li portate un po' sulla Luna, almeno con la fantasia e con lo spirito.
Allora, io direi ancora un po' di musica, poi ci avviamo a concludere. Dobbiamo finire il giro del motivo per cui
giro,
abbiamo
sì.
qua, ma adesso ascoltiamo un po' di musica.
Torniamo a parlare di Poschiavo e per quale motivo bisogna venire a vivere qua. Perché Poschiavo è speciale ed è meglio di altri posti? Cristina Rossi Pedrazzi.
Io sono ticinese, attinente di Cadro, e sono qui da 27 anni e devo dire la sincera verità che Cadro è nel mio cuore e quindi mi sento ancora
non
adesso.
Non è un brutto posto Cadro,
no, è bellissimo.
Ma è molto bello, molto sì. bello.
Però la cosa che mi ha sempre affascinato a Poschiavo è la creatività, è il mettersi in gioco, è il trovare l'opportunità a un punto mancante. Se c'è qualcosa che si deve fare, le persone di Poschiavo si mettono in gioco, si reinventano. E questa è una cosa, è un valore secondo me molto 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 importante. Ed è per quello che ci sono così tante attività e così tante persone che si occupano di altre persone. Perché laddove c'è un buco, laddove c'è un punto da focalizzare, ci sono dei ponti da costruire, un po' quello che abbiamo fatto io e Francesca per la nostra bottega inclusiva.
E invece Giovanna Ostinelli, ecco, tu sei qui da 3 anni circa?
Sì, a me la cosa che piace di più è che il mio posto di lavoro, il movimento è proprio in centro paese, vicino alla piazza. E per venire a lavorare, un po' perché la zona è pedonale, ma comunque perché non sono tanto distante, arrivo a piedi. E quindi tutti i giorni attraverso la piazza. E la cosa che ho un po' riscoperto è che Poschiavo vive le stagioni. O meglio, attraversare la piazza al 17 di gennaio non è come attraversarla il 14 di luglio o il 1 di agosto. Sembrano posti totalmente diversi. E da una parte fa come un po' malinconia quando alcuni ristoranti chiudono per la pausa stagionale, però a me restituisce il ritmo giusto delle cose, quindi potersi fermare è anche un valore, l'ha detto Cristina prima con il discorso di potersi prendere del tempo, e poi anche farsi trovare pronti quando ci sono delle occasioni o delle attività che richiedono energia. Avere energia non è una risorsa infinita come il tempo.
Esatto. Tempo che non è infinito neanche per noi.
Per noi, esatto.
Noi adesso dobbiamo chiudere, abbiamo 30 secondi per salutarvi. Allora,
abbiamo realizzato sicuramente che qui in Valposchiavo ci si dà davvero una mano, sì, indipendentemente da associazioni che abbiamo ascoltato oggi, ma proprio come tra le persone. Ecco, questo è un valore importante che c'è a Poschiavo.
Quindi noi vi ringraziamo tutti assieme, non siamo lì a dire i nomi perché non abbiamo più tempo, siamo andati un po' lunghi, adesso ci sono le previsioni del tempo e poi il radiogiornale. Grazie per essere state e stati con noi.
Grazie a tutti.
Grazie, per diamoci una mano.
Grazie, Sergio.